Sempre sintonizzate e sintonizzati su 105.250 di Radio Blackout. Questo è Bastioni di Orione, sono circa le 8, quindi l'orario canonico con cui generalmente iniziamo le nostre trasmissioni, ma vi abbiamo fatto sentire questo intervento di Max Morello sulle elezioni thailandesi, un intervento molto diciamo articolato, che racconta degli aspetti di costume, ma che va effettivamente anche nel profondo rispetto alla psicologia collettiva di questo paese che noi qui conosciamo poco. E quindi adesso abbiamo invece una delle nostre canoniche dirette.
Sì, che si sviluppa nel continente vero, come dice Africa Rivista, e cioè l'Africa. È abbastanza al centro di un po' tutto quello che capita in quel continente, il Congo. Direi di cominciare da lì con Rocco Bellantone, che è un giornalista, editore, ho scoperto poco fa che lui, che tra l'altro è qua a Torino adesso, anzi invito a Paese Edizioni, ci passo anch'io domani, e con lui vorremmo cominciare a parlare soprattutto delle guerre che stanno imperversando in tutto il continente, cominciando magari da quella del Congo, che è più complessa, che comprende anche più realtà, più nazioni coinvolte, soprattutto nel Kivu. E poi, vabbè, magari ci allarghiamo anche al resto per vedere le cose che possono avere in comune un po' tutti questi conflitti, e vedere come allargare il discorso. Che ne pensi?
Buonasera, intanto grazie.
Ciao,
buonasera, grazie per l'invito e grazie anche per l'assist, la fiera del libro di Torino. Ecco, parliamo insomma di Repubblica Democratica del Congo, proviamo a focalizzare subito l'obiettivo. Io l'ho fatto per un pezzo che ho scritto per la rivista dei padri comboniani, che era incentrato sulla presenza molto, molto radicata ormai di agenzie, di contractor nella parte est della Repubblica Democratica del Congo, principalmente nelle regioni del Kivu e del Sud Kivu. Il Nord Kivu in particolare è una regione che abbiamo imparato a conoscere meglio, purtroppo, da un paio di anni a questa parte, proprio perché nei pressi di Goma 2 anni fa è stato ucciso il nostro ambasciatore in RDC, Luca Attanasio. E quindi insomma è un nome in Nordico che è risuonato molto nei media italiani, soprattutto a caldo, ovviamente, quando c'è stata l'uccisione dell'ambasciatore Attanasio. Ecco, Nord Kivu e Sud Kivu sono, come detto, due regioni della parte est della Repubblica Democratica del Congo, confinanti con Ruanda, Uganda e Burundi, e in queste regioni è in atto un conflitto latente che va avanti da almeno 20 anni e che vede contrapposte da una parte le FARC, e quindi l'esercito regolare della Repubblica Democratica del Congo, dall'altra principalmente il gruppo ribelle M23. Ecco, in questa situazione di conflitto latente si inseriscono con molta facilità varie agenzie di contractor che sono assoldate dal governo centrale per provare a tenere in sicurezza le strutture nevralgiche governative in questo spicchio di Repubblica Democratica del Congo. In particolare, scrivo nell'articolo, è stata registrata proprio a Goma la presenza di paramilitari del gruppo Wagner, di cui sentiamo parlare tantissimo dallo scoppio del conflitto in Ucraina, gruppo paramilitare russo, che è presente non soltanto in Nord Kivu, non soltanto in Repubblica Democratica del Congo, ma macchie di leopardo in diversi altri paesi africani, in Cirenaica, a sostegno delle forze del generale Khalifa Haftar, in Sudan, dove diciamo se ne è parlato anche nelle ultime settimane, dopo gli ultimi capovolgimenti di fronte ennesimi che ci sono stati a Khartoum, ma anche in Mali, così come in Repubblica Centrafricana. Ecco, il gruppo Wagner, la sua presenza è stata segnalata anche a Goma, anche in Nord Kivu. Non c'è solo il gruppo Wagner in questo sottobosco dei contractor, che è molto, molto attivo in Nord Kivu. È stata segnalata anche la presenza di altre agenzie, in particolare un'agenzia bulgara che si sta occupando della messa a nuovo di alcuni malandati velivoli da attacco militare in dotazione dell'esercito, dell'aeronautica, della RPC. E poi c'è anche un paramilitare di origine rumena, si chiama Orazio Potra, è un nome che non dice niente, non conosciuto, però insomma negli ambienti dei contractor, negli ambienti insomma di chi campa di guerra tra virgolette in Africa, invece molto conosciuto. Lui è un ex legionario della legione straniera francese e ha prestato servizio anche nella guardia presidenziale della Presidente della Repubblica Centrafricana. Sulla presenza di così tante agenzie di contractor in questa parte di Repubblica Democratica del Congo invita a riflettere, diciamo, sul ruolo che hanno in generale queste agenzie di sicurezza private in tutta quanta l'Africa. Ecco, sono, diciamo che i governi africani ne fanno molto uso perché, diciamo, hanno bisogno di una mano esterna laddove i loro eserciti regolari non sono in grado di impattare le minacce che arrivano alla sicurezza nazionale, minacce che sono rappresentate da gruppi ribelli, minacce che sono rappresentate piuttosto da gruppi jihadisti. E quindi spesso a sondare delle agenzie private è il modo più semplice, più diretto, più facile, tra virgolette, per provare a tenere a debita distanza questa minaccia. Ci sono molti presidenti di paesi africani che assumono contractor per la propria difesa personale, anzitutto. È il caso, per esempio, lo citavo prima, del Presidente della Repubblica Centrafricana, ma non è l'unico. Altri paesi usano queste agenzie, le pagano anche profumatamente per difendere le loro principali ricchezze, che nei paesi africani sono rappresentate dai giacimenti energetici, dalle grandi miniere, e questo succede anche nella parte est della Repubblica Democratica del Congo, dove c'è la regione del Katanga Copperbelt, è stata soprannominata così, che è la regione dove si trova il 60% delle riserve mondiali di cobalto, che come sappiamo, insomma, è uno delle materie prime che muovono, alimentano tutti quanti i device di nuova generazione dell'high tech, piuttosto che, la dico in maniera superficiale, piuttosto che i motori delle batterie delle auto elettriche. Ecco, non avendo a disposizione degli eserciti che sono ben inquadrati, che sono ben addestrati, che sono anche sotto l'effettivo controllo dei governi, allora questi governi fanno man bassa di contractor per difendere anzitutto se stessi, per sopravvivere in situazioni che sono di permanente caos.
Sembra un destino quello del Katanga, perché ai tempi di Lumumba fu proprio la scissione del Katanga, che fu sostenuta dall'Unione Miniere Belga, proprio per mantenere, insomma, il controllo di quell'area mineraria così, così fruttuosa, e poi appunto questa scissione portò alla defenestrazione, all'assassinio di Lumumba. Ti volevo chiedere se questa moltiplicazione di queste forze, chiamiamole irregolari, non dipenda anche dal fatto che la guerra in quelle regioni del Kivu si sia ormai trasformata in una corsa per il controllo del territorio e delle proprie risorse, che vede presenti attori diversificati, che non sono solamente gli stati nazionali, ma anche mediatori di multinazionali, warlord, signori della guerra, e in questo contesto queste agenzie di sicurezza private trovano, insomma, ampio terreno di reclutamento.
Sì, ognuno col suo mercenario. Certo.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Nel groviglio, in questo enorme groviglio, c'è spazio un po' per tutti, fondamentalmente. E uno stato di guerra permanente non può che facilitare, diciamo, la corsa senza regole allo sfruttamento delle immense risorse minerarie che detiene il Katanga, che detiene un po' più in generale tutta quanta la fascia est della Repubblica Democratica del Congo. Quindi sì, assolutamente sì. Aggiungo un particolare, perché poi, insomma, questa l'avviso, no, di questa chiacchierata mi ha fatto un po' riprendere delle cose che avevo scritto in passato sempre su queste agenzie di contractor. Al momento l'offerta è particolarmente variegata, no? L'offerta di agenzie di sicurezza private, cioè, diciamo, l'offerta principale continua a essere quella rappresentata dalle agenzie americane, da quelle francesi, da quelle inglesi e da quelle israeliane, che sono molto, diciamo, hanno un lungo pedigree da questo punto di vista, oltre che in particolare la Francia e il Regno Unito per il passato coloniale, anche perché hanno attualmente in ballo degli interessi enormi. Oltre a questa offerta, chiamiamola così, tradizionale, ci sono altri due tipi di offerte di agenzie di sicurezza private che stanno andando molto in Africa. Una è quella della cosiddetta fascia media, dove rientrano diciamo le agenzie russe, quelle ucraine, ad esempio, che sono molto attive entrambe in diversi paesi africani. E poi c'è una new entry che è rappresentata anche dalle agenzie di sicurezza private cinesi, che vanno, ovviamente, portano avanti la politica del prezzo al ribasso, e quindi sono molto concorrenziali. Perché la Cina è così presente in Africa? Non solo per tutti quanti gli altri interessi che conosciamo, economici, costruzione di infrastrutture, sfruttamento di risorse naturali ed energetiche, è deciso di inserirsi anche in questo enorme business, il business delle agenzie di sicurezza private, perché ha da tutelare degli interessi enormi, e quindi si fa da sé le agenzie di sicurezza e poi fa in modo che i governi con cui è in combutta assoldino queste agenzie. Nel caso del Katanga Copperbelt, scusate, lo dicevate voi prima, ci sono in gioco ovviamente gli interessi minerari, che sono enormi, e in ballo c'è anche ovviamente la Cina, che è uno dei principali paesi che si occupa, che ha in pugno l'estrazione di massa di queste materie prime e la sua successiva raffinazione e immissione al mercato.
Questa concentrazione però di armati crea di per sé una sorta di spirale di violenza, che è innescata dal fatto che esistono. Cioè, di oggi, ad esempio, la notizia che tre ranger proprio lì nel Virunga sono stati uccisi, non si sa bene da chi. Appunto, non si sa bene da chi, perché potrebbe essere una qualunque di queste formazioni, e quindi è piuttosto complesso, è difficile raggiungere una sorta di, non dico pacificazione, comunque un tentativo di sicurezza reale per le popolazioni locali, perché sono tutti uno contro l'altro armato, soprattutto da febbraio, vabbè, nel Nord Kivu a maggior ragione, dopo che con l'M23 e i Mai Mai sono diciamo insorti, con l'appoggio comunque di nazioni tipo Ruanda, voglio dire, quello è risaputo, però ci sono molte altre nazioni che si sono sentite coinvolte e hanno mandato i loro contingenti, e questo non fa altro che innescare un'escalation che si potrebbe anche vedere in generale su tutto il continente, anche se in forme diciamo diverse. C'è anche l'altra notizia, sempre di questi giorni, credo ieri, 500 morti in Mali dovuti all'intervento della Wagner. È proprio come se si ampliasse, si allargasse sempre di più, utilizzando sempre nuovi armati per tutto il continente, con ragioni, i pretesti più svariati, i motivi più differenti, per mantenere comunque un livello di violenza estremo in tutto il continente.
Sì, sì, io sono d'accordo, e comunque lo dimostrano questi numeri che hai citato, insomma, i numeri di questa violenza che è latente.
Latente e di cui non si parla mai, perché ad esempio questa notizia di 500 morti l'ho vista su Agenzia Nova.
Sono limitati a ritagli di agenzia queste notizie. Dopo essere state date finiscono lì nell'archivio dei bollettini quotidiani.
Esatto.
Cioè, non c'è mai, c'è sempre, soprattutto dai media italiani, c'è sempre quello sforzo che invece dovrebbe essere maggiore nel cercare di riavvolgere il nastro e provare a unire i puntini, come si suol dire in questi casi, per provare a collegare il fatto quantomeno alla sua causa, ecco. Riguardo diciamo questa presenza massiccia, proprio quando ci fu l'uccisione dell'ambasciatore Attanasio, il Kyiv Security Tracker, un osservatorio, mappò la presenza di 122 milizie armate tra Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, e Tanganyika, quindi quattro delle regioni della Repubblica, della parte orientale della Repubblica Democratica del Congo. Quindi 122 milizie armate, e si precisava che era un conteggio appunto a ribasso. In mezzo c'è un po' di tutto, ci sono delle sigle che sono eterodirette dall'esterno, dai vicini Ruanda e Uganda in particolare, ma il problema della Repubblica Democratica del Congo, che è un problema storico, è che è attorniato da paesi che per un motivo o per l'altro hanno interesse a entrare dentro, a bucare i confini porosi di questa regione per ritagliarsi sette di interesse. A nord c'è la Repubblica Centrafricana, a nord-est il Sud Sudan, a sud c'è l'Angola, lo Zambia, la Tanzania, insomma è come se la Repubblica Democratica del Congo fosse attorniata da paesi che hanno altrettanti problemi interni e che spesso interferiscono nella situazione fragilissima interna della Repubblica Democratica del Congo per ricacciarsi degli spicchi di ricchezza, per allargare le proprie sfere di influenza. Riguardo la questione di questi, diciamo, riguardo gli effetti, no, di questi conflitti latenti che si autoalimentano di fatto ormai da decenni e che fanno fondamentalmente gli interessi di tante parti in causa. Abbiamo visto da una parte i governi, dall'altra gli eserciti, dall'altra ancora le agenzie di sicurezza, dall'altra ancora i gruppi ribelli.
Anche le multinazionali che sfruttano quelle risorse. Anche.
Multinazionali, assolutamente, sì. Ecco, di fronte a tutto ciò c'è l'impotenza, sarà un luogo comune, però c'è l'impotenza della comunità internazionale. La missione MONUSCO in Repubblica Democratica del Congo, che è attiva da, se non sbaglio,
23 anni,
costosissima, inutile, direi,
e che praticamente ha un budget annuale, leggevo l'altro giorno, di 1,5 miliardi l'anno, 1400 peacekeeper con i boots on the ground in Repubblica Democratica del Congo. Il suo fallimento, diciamo, è abbastanza palese e fa crescere un sentimento, leggevo, anti-MONUSCO all'interno, in particolare di queste regioni
state anche delle manifestazioni contro la MONUSCO.
Ci sono state anche delle manifestazioni, confermo, assolutamente sì, proprio perché la popolazione locale chiede che questa missione raccolga le sue cose e tolga il disturbo. Un disturbo che in realtà dovrebbe togliere già a partire entro il 2024, ci dovrebbe essere un ritiro graduale. Poi però di fatto queste emissioni vengono ciclicamente confermate, perché i governi che dovrebbero prendersi in carico la sicurezza dei paesi che governano non ne sono in grado, e quindi queste missioni vengono fondamentalmente quasi sempre prorogate, a volte dalle Nazioni Unite passano direttamente sotto la egida dell'Unione Africana, però di fatto il risultato non cambia.
Ti volevo chiedere se questa guerra è alimentata anche, per esempio, dal ruolo di alcune ONG piuttosto opache, come il caso della Mauro Pisa Association, che risiede a Dallas e che, insomma, a quanto pare ha dato molti soldi sostanzialmente all'M23, cioè che ha sostenuto queste guerriglie, che poi nascono per un problema reale, nel senso il problema della difesa dei cosiddetti Banyamulenge, che erano sostanzialmente dei Tutsi che sono poi diventati congolesi e che poi sono stati in qualche maniera cacciati durante soprattutto poi la crisi dei Grandi Laghi. Però poi di fatto queste situazioni vengono alimentate ad arte per continuare una sorta di guerra infinita.
Sì, è un po' il business del soccorso, fondamentalmente, che ha drogato fondamentalmente le società e le economie dei paesi africani che si sorreggono purtroppo attraverso, diciamo, gli aiuti internazionali, senza i quali sarebbero tutti o quasi, buona parte, non tutti, degli stati falliti. Il caso della Mauro Pisa Association di cui parlavi è abbastanza emblematico del fatto che esista una zona grigia molto ampia in cui diciamo le casacche che dovrebbero essere regolarmente indossate dai vari attori in campo si disperdono, alla fine hanno tutte quante più o meno lo stesso colore. Nel caso della Mauro Pisa Association c'è stato proprio è stato confermato appunto l'invio di denaro a sostegno di questa comunità Tutsi che combatte al fianco dell'M23, e sono soldi che arrivano dalla diaspora di questa comunità, che ha le sue radici in diversi stati degli Stati Uniti da ormai decenni. Si potrebbero parlare di tanti altri casi, no, che riguardano comportamenti ambigui, tantomeno, di ONG in diversi scacchieri di crisi nel mondo. Qualche anno fa, ormai più di 10 anni fa, allo scoppio della guerra in Siria, si parlò molto dei White Helmets, per esempio, di possibili contiguità tra alcuni elementi, ovviamente non tutta l'organizzazione, di alcuni elementi di White Helmets e ribelli jihadisti che imperversavano in Siria. Ecco, anche questo è una fonte di criticità per questi paesi. Anche in questo caso, insomma, c'è la dimostrazione plastica che in situazioni del genere si smarriscano i ruoli e ognuno persegue proprio il proprio interesse particolare. Il fatto che girino armi, il fatto che diciamo non ci sia un controllo reale della situazione dal governo centrale non può che facilitare questo mescolamento di carte.
Senti, l'ultima cosa, ti volevo chiedere: questo stato di guerra permanente in queste regioni, diciamo che sono almeno dal 96, insomma, da quando Kabila buttò giù Mobutu successivamente, ha creato un cambiamento profondo in quelle società, nel senso che anche le gerarchie sono cambiate, hanno potere chi ha le armi, sostanzialmente, chi utilizza la violenza. C'è stato uno stravolgimento, insomma, dei ruoli sociali all'interno di queste società. Che cosa ne è uscito fuori? Cioè, nel senso, queste comunità come sono diventate più violente? C'è una modalità anche che ha scalzato le vecchie forme tradizionali di relazioni sociali?
Sì, indubbiamente, e per forza di cose, nel senso che diciamo che nelle aree più critiche la presenza in particolare di campi profughi enormi ha ovviamente trasformato le vite le vite nei villaggi, le vite dei nuclei familiari, e di conseguenza il campo, i campi profughi in vastissime aree sono di questi paesi sono diventate la normalità, e quindi con questa normalità è diventata la normalità anche il fatto di dover dipendere dagli aiuti internazionali, dal sostegno dell'ONG per riuscire a sopravvivere. Io personalmente ne ho fatto l'esperienza alla periferia di Khartoum, nel campo profughi di Mayo, che è un campo profughi enorme, sconfinato, dove ho avuto la possibilità, a cui ho avuto la possibilità di accedere attraverso Emergency. Ecco, lì ho potuto vedere, per mia fortuna professionale, con i miei occhi, come si vive all'interno di un campo profughi. Ecco, si tratta di persone che sopravvivono, riescono a sopravvivere attraverso aiuti esterni, e quindi sì, in questo modo fondamentalmente si è andata azzerando la capacità di vivere in autonomia, di reggersi sulle proprie gambe di queste comunità che sono dipendenti in tutto e per tutto dagli aiuti internazionali, ed è qualcosa che si riflette poi sull'economia su larga scala di questi paesi, che è un'economia che non ce la fa, che è un'economia che deve dipendere dagli aiuti esterni, e di conseguenza riflette l'immagine di paesi che di fatto non si riescono a reggere sulle proprie gambe.
L'ultima domanda è forse anche quella più difficile. L'allusione a MONUSCO e a tutto quello che è le missioni ONU e Congo mi ha fatto scattare una sinapsi con l'eccidio di Kindu, e quindi si risale al 61, appena è stato ucciso Lumumba. Però l'approccio continua a essere sempre lo stesso, c'è cioè il motivo per cui avevano fatto fuori tutti quei gli aviatori italiani è più o meno la stessa repellenza nei confronti di quello che è l'ONU. Come si potrebbe comporre altrimenti questa situazione di enorme belligeranza che è stata oltretutto innescata dall'Occidente il più delle volte? Quindi
mi sono posto anche io, con Nigrizia ci siamo posti questa domanda, diciamo, interrompere, no, questo mercato della ricerca della infinita della pace attraverso la guerra. Ecco, fondamentalmente una risposta che è concreta e può e deve passare dalla presa di responsabilità maggiore da parte dei paesi africani rispetto al modo in cui governano i loro paesi. Devono essere le classi dirigenti dei paesi africani a fare un salto di qualità per provare a governare in maniera sempre più autonoma.
È un aspetto problematico, considerando il modo in cui queste classi dirigenti vanno al potere in Africa.
Assolutamente, un aspetto problematico. Però
sono scelte
quando,
sostanzialmente.
E come non lo lasciano più, cambiando anche la Costituzione.
Esatto, fino a quando però i paesi africani saranno governati da classi dirigenti che non proveranno a fare questo scatto in avanti per assumersi la responsabilità di governare i loro paesi, allora avremo dei paesi che saranno degli stati satellite di potenze extracontinentali oppure degli stati miniera come la Repubblica Democratica del Congo.
E quando ci provano succedono le cose che sono successe a Lumumba, a Sankara e altri.
Esatto. Il problema è anche questo, che vengono soffocati sul nascere tentativi di
emancipazione.
Di emancipazione, esatto. L'Unione Africana ha in teoria i poteri per accompagnare i singoli paesi africani in questo percorso. Il problema è che l'Unione Africana si sta anch'essa rivelando una organizzazione abbastanza elefantiaca che riesce a incidere poco, soprattutto dal punto di vista della sicurezza nel continente. Ecco, quindi, però io penso che l'unica chiave sia quella che si insedino dei governi che iniziano a governare realmente i paesi africani.
E che siano almeno rappresentativi degli interessi della popolazione e non eterodiretti.
Esatto, più rappresentativi dell'interesse della popolazione e meno eterodiretti, assolutamente sì. Non è
facile.
Però insomma io la vedo così.
Certo. Allora Rocco, noi siamo arrivati alla fine del nostro tempo, ti lasciamo andare prima che ti chiudano lì a sole sì. Del libro.
Ci sono quasi, mi stanno facendo segni.
Bene, ci ha fatto molto piacere averti ai nostri microfoni e magari insomma ci risentiamo volentieri per approfondire ulteriori argomenti che riguardano questo continente che ci piace tanto.
Molto volentieri, un'esperienza veramente interessante, arricchente anche per me, quindi sempre disponibile. Grazie.
Bene.
A te.
Grazie.
Ciao.
A te.
Ciao, grazie.
Grazie.